2 febbraio 1988. Più o meno tra le 12.45 e le 13 del pomeriggio. Marina Giorgi ha il cuore che sta provando a sorpassare la gola e a congiungersi col naso, con gli occhi, col cervello. Perché Anna Laura non risponde? Marina è un'architetta che vive con la sua famiglia alla periferia nord di Pordenone, al quarto piano di una palazzina di via Colvera, civico 4. La telefonata però non parte dal suo appartamento. È salita al quinto, dai vicini, i Tesolini, e sta chiamando casa sua. Ancora occupato. Nell'abitazione di Marina si trovano il figlio Andrea, che ha poco meno di 20 mesi, e la babysitter del bambino, Anna Laura Pedron, 21 anni. Marina è terrorizzata. Come ogni giorno è andata a prendere all'asilo la figlia maggiore, Francesca, 3 anni, e, poco prima delle 13, rientrano a casa, dove il piccolo Andrea è protetto dalle cure della babysitter. Solo che, quel 2 febbraio, qualcosa di insolito ammacca la routine di Marina. Arrivata davanti alla porta del suo appartamento, è rimasta sul pianerottolo insieme alla figlia maggiore. Non possono entrare. La porta blindata è chiusa come di consueto, ma girando la chiave nella toppa resta bloccata, come se nella serratura dall'interno qualcuno, Anna Laura, avesse infilato un altro mazzo di chiavi. Marina Giorgi bussa 2 volte per non far troppo rumore, così il bambino non si sveglia e Anna Laura può aprire. Ma Anna Laura non risponde. L'architetta allora si attacca al campanello. Sente che il bambino piange. Anna Laura non arriva. Andrea non smette di piangere. Marina, come vi raccontavo, sale dai vicini, telefona, ma l'apparecchio risulta occupato. Intanto arrivano i pompieri. Neanche loro riescono ad accedere all'appartamento dalla porta d'ingresso. Spaccano una finestra e si introducono nell'abitazione. Ed è in questo momento che inizia il mistero. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Marina Giorgi sfreccia nel corridoio di casa sua, in direzione di suo figlio Andrea che non smette di piangere. Come ricorda Carlo Lucarelli nell'episodio di Blu Notte dedicato al caso e andato in onda il 17 ottobre del 2000, Marina dribbla uno dei vigili del fuoco che le dice che sarebbe meglio non entrare, a lei interessa sapere come sta il bambino. Non sa cosa l'attende. Nel soggiorno, Marina vede il corpo di Anna Laura Pedron, la babysitter del piccolo Andrea. La ragazza che già da un po' si presenta alle 8 del mattino a casa di Marina e di suo marito Roberto De Gottardo, perito industriale, prima che vadano al lavoro. Anna Laura Pedron è distesa su un tavolo di vetro in un angolo del soggiorno. Le gambe sono posizionate ad angolo retto, le braccia aperte. La scena del delitto non appare troppo disordinata, a eccezione dell'angolo del soggiorno in cui giace il corpo. Ci sono infatti un tappeto e una poltrona posizionati diversamente rispetto al solito, ma si notano anche i cocci di una lampada di vetro rovesciata e distrutta, un coltello seghettato la cui lama però è priva di macchie e un cuscino accanto al viso di Anna Laura. La maglia di Anna Laura è tirata su, fino al collo. Slip e pantaloni della tuta sono abbassati, ma non ci sono tracce di violenza sessuale. Il collo, il petto e le spalle della ragazza sono ricoperti di ferite, inferte con tutta probabilità dai cocci della lampada. Ma non sono stati questi tagli, seppur distribuiti con violenza, ad averne provocato il decesso. Anna Laura, infatti, è stata prima strangolata, come dimostra un profondo segno sul collo, e poi soffocata con il cuscino. E tutto questo con un bambino di 20 mesi presente in casa. Ci sono macchie di sangue all'ingresso, sulla porta, su un'agenda della ragazza, sugli abiti che indossa al momento del delitto, sul manico del coltello e in cucina, sull'anta di un pensile e sul lavello dove qualcuno ha lasciato un bicchiere dopo aver bevuto. E, come bene ricorda l'episodio condotto da Lucarelli, c'è un'impronta su un coccio, che però non può essere rilevante ai fini dell'indagine. È il 1988. Le ricerche sul DNA non sono previste e quell'impronta non consente studi approfonditi. La scena del delitto si popola di tutte le figure necessarie per fatti di questo tipo. Oltre ai pompieri, arrivano gli agenti della mobile e della scientifica, il sostituto procuratore, il magistrato, persino una troupe televisiva locale. C'è un po' di casino, ma Oreste Teti, dirigente della squadra mobile di Pordenone, nota che l'agenda di Anna Laura, imbrattata di sangue, presenta un po' di numeri telefonici. La cornetta dell'apparecchio, quello che Marina Giorgi trovava sempre occupato, è stata sollevata e poggiata accanto al telefono stesso. L'assassino l'ha fatto per evitare di ricevere telefonate e prima di uccidere, perché l'apparecchio non presenta macchie di sangue. Ma se fosse partita una chiamata prima o dopo l'omicidio? Anche lì, la possibilità di ottenere i tabulati di un'utenza telefonica è ancora lontana. I numeri segnati sulla rubrica, però, sono un ottimo punto di partenza per le indagini, anche perché sembrano ricondurre tutti a un'unica misteriosa realtà. Di sette religiose è pieno il mondo, Italia inclusa. Nel 1998, a 10 anni dal delitto Pedron, un rapporto ufficiale del Ministero dell'Interno riferiva che nel nostro paese fossero attivi 76 movimenti religiosi con quasi 80.000 affiliati, con focus solo su gruppi mistico-religiosi. Un numero che negli anni sarebbe andato a crescere. Al 2018 pare che solo in Italia si arrivi a 500 di quelle conosciute. Molto spesso sono pronte a manipolare psicologicamente i propri adepti, in alcuni casi ridotti in schiavitù e totale subordinazione a fondatori, santoni e simili. Tra le sette ci sono quelle più rodate e quelle che hanno un rapporto con il divino bizzarro. Anche a Pordenone, un luogo altrimenti placido, perdonate le generalizzazioni, ce n'è una, il cui capo però mal tollera il tag setta. Il nome di questa setta è Telsensao. L'ha fondato un signore, il capo, che si chiama Renato Minozzi. 2 giorni dopo il delitto, il 4 febbraio, a pagina 9 del Corriere della Sera, appare un articolo firmato da Gian Antonio Stella. Il titolo è «I misteri di una setta dietro l'omicidio della babysitter». Renato Minozzi viene menzionato nell'articolo. È una delle prime persone che vengono interrogate dopo il ritrovamento del corpo di Anna Laura Pedron. Minozzi, un ex responsabile di sportello in banca. La sera del 19 settembre 1971 viene ricoverato d'urgenza per un ictus cerebrale. Resta in coma per 3 mesi. 3 mesi in cui sostiene di aver vissuto un supplizio e, al contempo, di essere stato protagonista di diversi episodi in cui il corpo astrale si è dissociato da quello di carne. Una volta guarito, nulla sarebbe stato più come prima. Minozzi, uscito dal coma, viaggia alla volta di Stonehenge, si dedica alla pittura, fonda una corrente artistica, va addirittura in TV a parlare delle sue esperienze extrasensoriali e sente il bisogno di condividere una nuova spiritualità con la gente, la sua gente. Alcuni curiosi si avvicinano a lui, che non respinge ma accoglie. L'8 aprile 1982 nasce l'associazione Cenacolo 33. Soprattutto a un discreto numero di cittadini e cittadine di Pordenone, questo Minozzi fa buona impressione. C'è un po' di tutto nell'esperienza che propone: predizioni, riletture della Bibbia con ascendenze cosmiche. C'è chi pensa che Minozzi sia un ciarlatano e chi invece aderisce con passione a questo gruppo che, secondo lo stesso Minozzi, non è mai una setta, ma solo un'associazione che unisce persone accomunate dagli stessi interessi, tipo la ricerca del paranormale. La Chiesa Cattolica prende le distanze, ma Cenacolo 33 continua per la sua strada e si evolve in Telsensau, come il nome del messaggero e braccio esecutore dell'Eterno entrato in contatto con Minozzi. Ci si veste tutti di bianco, si celebrano riti in una villa a Portogruaro, ci si battezza in quella che viene chiamata Piana di Isacco, ma che è un torrente a Tramonte di Sotto, provincia di Pordenone. Negli anni Ottanta i riti di Telsensau prevedono richiami alla cristianità mescolati alla cultura New Age e alla fantascienza. Si intravedono addirittura vascelli stellari. Alcuni degli adepti vengono ordinati sacerdoti. Si sciolgono matrimoni e se ne contraggono di nuovi, in cui giocano parte attiva le persone del popolo di una delle 12 stirpi in cui sono suddivise le persone di Telsensau. Il culto cresce. Ci sono sempre più adepti, circa una cinquantina. Tutti esponenti della Pordenone Bene, professionisti d'ogni tipo e anche diversi studenti. Per stare a Telsensau devi cambiare nome. Consegnarti a una nuova vita. Renato Minozzi diventa Geshar. Si deve parlare una nuova lingua, la lingua Geshaeli, parlata sulla Terra 25.000 anni fa ed ereditata dagli extraterrestri. Si deve studiare su testi scritti da Minozzi. E poi, nel 1987, nella villa di Portogruaro, viene inaugurata Aidagor, una sala laboratorio dedicata allo sdoppiamento corporeo, con adibito macchinario, in cui prendono vita i voli astrali presidiati da appositi piloti allenati per l'occasione. Ci si libera della dimensione terrena e si viaggia oltre la Terra verso la compattezza. Dopo la riscoperta dei voli astrali vengono soppresse le categorie sacerdotali, ma in compenso alcuni degli adepti danno vita a un gruppo musicale, gli Skins. La stella della band si chiama Shamira, al secolo Anna Minozzi, figlia di Renato, così ribattezzata dal padre. Il gruppo suona nelle balere e in vari localini. Prima del delitto sta anche preparando una piccola tournée. C'è anche spazio per una corista e ballerina tra gli Skins. È Anna Laura Pedron. Febbraio 1988, in casa De Gottardo Giorgi, la scena del crimine è parecchio affollata tra scientifica, mobile, giornalisti, sostituto procuratore, magistrato, pompieri. Affollata, sì, ma non così affollata da permettere a chi indaga di associare il nome di Anna Laura Pedron alla comunità di Minozzi. Anna Laura, originaria di Oderzo, Treviso, si è avvicinata al gruppo a 16 anni. La sua vita, da quel momento, si è trasformata. La giovane Pedron, secondo i genitori, che all'epoca gestiscono una cartolibreria a Porto Buffolee, nel Trevigiano, è diventata un'altra. Posata, ragionevole, curiosa di tutti gli aspetti della vita, Anna Laura è anche bella, come Isabella Gianni, e sogna di fare la giornalista. Fino ai 16 anni, il suo carattere educato e la sua energia graziata non sono mai stati messi in discussione. Poi, un'amica le presenta la realtà di Tel Sensao. La ragazza ne ha sempre e solo sentito parlare, ma ora che c'è dentro si sente subito attratta da quella comunità. I familiari, soprattutto mamma Paola, accesa cattolica che non ha un'alta considerazione di questo tipo di proselitismo, provano ad aprirle gli occhi, ma in casa la ragazza non si interessa più di nessuna dinamica che sia relativa a Paola, a papà Giuseppe, alle sorelle. È cupa, introversa. È diventata un'altra Anna Laura. Che sia colpa della comunità di Minozzi? Quello strano connubio di cristianesimo e fantascienza alla Star Trek? Come previsto dalla comunità, le hanno cambiato il nome. Non più Anna Laura, ma Eviana. La ragazza, che intanto ha preso la maturità classica, si è trasferita a Pordenone, dove si guadagna da vivere lavorando come babysitter. La sua vita privata è dedicata al culto di Minozzi e alle sue attività. Si sussurra che, una volta dentro, hai piacere a frequentare solo le persone di Tel Sensao. L'intensità con cui ci si frequenta nella presunta setta è tale che Anna Laura ha un fidanzato che è pure lui adepto di Minozzi. Si chiama Pietro Pagnes, ha 22 anni e suona la chitarra nel gruppo degli Skims. Il suo nome, nella lingua del popolo di Jeshaele, è Narcos. Paola non sa come comportarsi con la figlia. Alle telecamere di Blu Notte sosterrà che forse c'era uno spiraglio di speranza negli ultimi tempi. Il lavoro di babysitter a contatto coi bambini aveva restituito ad Anna Laura la voglia di sorridere. Un assassino? Più assassini? Le piste si sommano, arrivando anche a immaginare la presenza di due persone nell'appartamento. Anna Laura è stata uccisa tra le 9 e le 10 della mattina. Oreste Teti coordina le indagini e ovviamente si parte dalla comunità. Che sia stato qualcuno di Tel Sensao a uccidere Anna Laura, gravido di qualsiasi sentimento d'odio verso la ragazza? Pietro Pagnes, il fidanzato, ha un alibi. Ha studiato tutta la mattina. Anche Renato Minozzi ha un alibi, confermato da diverse persone. Anzi, si mostra proattivo e desideroso d'aiutare la polizia con le indagini, sia perché conosce Anna Laura, sia perché non vuole che il nome di Tel Sensao sia macchiato da accuse così gravi. Avranno pure la mania del paranormale e il loro credo è un po' confuso, ma i suoi adepti sono brave persone. È Minozzi stesso a organizzare dei voli astrali per ricreare la situazione del delitto e trovare l'assassino. Gli inquirenti ringraziano, ma no, non c'è bisogno di alcun volo astrale. Minozzi ne pianifica comunque uno, affidandosi alla sua pilota di fiducia, una donna di nome Rosalinda Bizzo. Pare che nell'ambiente degli adepti il suo soprannome sia la sacerdotessa. Di lei Renato si fida. La Bizzo frequenta Tel Sensao anche con il figlio, David Rossette, che nel 1988 ha 14 anni. Il ragazzo, essendo minorenne, non gode di rilievi all'interno della comunità, ma ne è comunque un membro abbastanza riconosciuto. Voli astrali a Pordenone per trovare un assassino, vi dicevo. La pilota Rosalinda Bizzo è protagonista del volo. Dissocia il suo corpo, la sua mente sublimata entra in contatto con gli alieni, vede l'assassino, tanto da ispirarla a tracciare un identikit che Minozzi consegna alla polizia. Le indagini della scientifica, che lasciano perdere i voli astrali, come normale che sia, hanno provato a ricostruire la dinamica del delitto. Anna Laura, verso le 10, ha aperto la porta di casa De Gottardo Giorgi a una persona che probabilmente conosceva. Una persona che non ha suonato il campanello. Il bambino, in quel caso, avrebbe pianto. L'assassino, una volta dentro, ha quasi subito sollevato la cornetta del telefono, rendendo così l'apparecchio fuori uso. Poi l'aggressione. Anna Laura, bloccata nel soggiorno tra il divano e il tavolino, si è resa conto delle intenzioni dell'ospite e tenta di fuggire. L'aggressione. La lampada che cade, l'assassino che la ferisce coi cocci, tenta di strangolarla con del nastro adesivo trovato sulla scena del delitto. Poi la soffoca con il cuscino. Chi ha ucciso, dopo averla parzialmente denudata, prima di andare via, imbratta il citofono con delle macchie di sangue e infila le chiavi nella toppa. La puntata di Blu Notte nel 2000 si chiede se, macchiando di sangue il citofono, l'assassino non volesse mettersi in contatto con qualcuno fuori. Ma sono solo supposizioni, perché già nel 2000 era chiaro che le indagini sul caso Pedron fossero un punto ormai morto. Pordenone nel 1988 è scossa dal delitto come se avesse ricevuto decine e decine di frustate. La zona in cui avviene la tragedia si trova a nord, nella periferia della città, un'area residenziale dove passano poche macchine, non distante dall'ospedale civile. Ma le edicole, gli appartamenti, le persone che passeggiano sul corso Garibaldi, persino la statua in bronzo del pittore Pordenone, vibrano di tensione, paura e curiosità. Cosa si nasconde dietro quello che appare come un giallo destinato a rimanere irrisolto? Irrisolto sì, perché Orazio Teti e tutte le altre persone che indagano non riescono a comprendere chi davvero possa essere il colpevole. In primis perché, come vi dicevo, l'impronta sul coccio e le tracce di sangue all'epoca non possono essere ricondotte a nessuno. Stiamo parlando di quasi 40 anni fa. In secondo luogo perché manca proprio una persona su cui concentrarsi. Alcuni condomini di via Colvera, subito dopo il delitto, dicono di aver visto una signora bionda girarsi intorno all'ingresso dell'edificio più o meno intorno all'ora dell'omicidio. La madre di una condomina, sempre il giorno del delitto, incappa invece in un ragazzotto, elemento che porta chi indaga a interrogare diversi membri della setta, i più giovani, che poi saranno lasciati andare perché estranei al delitto. Insomma, nessuno sa chi ha ucciso Anna Laura Pedron. Non ancora, almeno. Fino al 2000 l'omicidio Pedron è sinonimo di cold case destinato a rimanere tale. Giallo della babysitter per i media, fonte di infinito dolore per la famiglia di Anna Laura, che mai, mai si è arresa in questi lunghi anni di silenzio. E che ne ha sopportate tante. Non solo l'amarezza e il lutto, no, non bastano quelle. Dopo il delitto, la diocesi di Concordia Pordenone si oppone ai funerali cattolici per Anna Laura. La ragione del diniego? La ragazza apparteneva a una presunta setta di scomunicati. È lo stesso Renato Minozzi a chiedere aiuto a qualche religioso di sua conoscenza, come Don Luigi Viviani, parroco di Giussago. Ma niente. Anche a Oderzo, dove sono residenti i Pedron, c'è il no ai funerali cristiani da parte della diocesi di Vittorio Veneto. Sono stati anni difficili, ma nel 2000, grazie anche alla eco provocata dal programma di Lucarelli, si torna a parlare di un delitto che forse vale la pena rispolverare. Negli anni gli inquirenti non hanno mai smesso di pensarci, perché quella storia è rimasta un po' una fissazione per molti di loro. In primis, per Oreste Teti, poi andato in pensione, che non si dava pace per quell'unica impronta rilevata, così irrilevante all'epoca, sei punti di contatto, da non trovare il suo padroncino tra le persone interrogate dopo il delitto. Ma i tempi sono cambiati. Ci sono tecnologie di rilevazione che possono risalire al DNA di chi si trovava in casa con Annalisa e il piccolo Andrea al momento del delitto. E così il dirigente della squadra mobile Massimo Livotto decide che è arrivato il momento di dare delle risposte sul caso Pedron. Forse è questa volontà che supera persino la furia della natura, quando nel 2006 l'alluvione che colpisce Pordenone rischia di compromettere per sempre i faldoni relativi al caso custoditi negli scantinati del tribunale. A partire dal 2008 appare chiaro come il lavoro della mobile sia sempre più vicino a trovare risposte. Simulando alcuni posti di blocco e sottoponendo alcuni cittadini di Pordenone all'alcol test, viene rilevato il DNA delle persone interrogate subito dopo il delitto. DNA che gli inquirenti avrebbero confrontato con le tracce di sangue trovate nell'appartamento. Il nome viene fuori. È quello di David Rossette, il figlio di Rosalinda Bizzo, la pilota dei voli astrali, all'epoca dei fatti a 14 anni. Solo 14 anni. Il caso sembra trovare, se non la parola fine, la parziale consapevolezza di aver individuato chi era in casa con Anna Laura quel giorno, per darle la morte. David Rossette nel 2008 è un uomo di 34 anni. Non è più affiliato a Tel Sensao, semplicemente perché quella comunità dopo il delitto è entrata in crisi per poi progressivamente dissolversi. Minozzi stesso, nel 1991, grazie alla sua amicizia con Don Viviani, è stato riaccolto nella Chiesa Cattolica che aveva scomunicato il gruppo. Incontra vicari, vescovi e nel 1993 persino Papa Giovanni Paolo II. Wojtyla si dirà felice del reintegro di Tel Sensao nella comunità cattolica. David Rossette lavora in un negozio di informatica. È una persona tranquilla e rispettabile. Nell'88 era stato interrogato dalla polizia insieme ad altri giovanotti di Tel Sensao, ma nessuno lo aveva mai inserito nella lista dei possibili sospettati per l'omicidio Pedron. Si apre un dibattito acceso, accesissimo. A Pordenone non solo, c'è chi si chiede, dopo 20 anni di vita regolare e tranquilla, a quanto potrà servire condannare Rossette per un crimine commesso quando era un ragazzino? E poi invece ci sono quelli che chiedono giustizia, in primis ovviamente, i familiari di Anna Laura Pedron. Le conseguenze processuali vengono ben documentate dai media. Nel 2009 il procuratore della Repubblica per i minorenni di Trieste chiede il proscioglimento per prescrizione del reato. Negli anni dell'omicidio Rossette era poco più che un bambino e negli anni si è dimostrato cittadino dalla condotta irreprensibile. Si va comunque a processo. La procura chiede 30 anni di galera, il massimo previsto dal rito minorile del codice penale. Vengono eseguite delle perizie psichiatriche sull'imputato che lo dichiarano immaturo e inconsapevole di quello che stava facendo. Nel 2011 la sentenza arriva. La giuria del Tribunale dei Minori di Trieste stabilisce il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. La ricostruzione dell'accusa, invece, lo vede colpevole di aver ucciso Anna Laura Pedron dopo che quest'ultima si è rifiutata di cedere alle avance dell'allora adolescente. Si va in appello, ma nel 2013 Rossette è prosciolto in quanto non è imputabile. A nulla servono le proteste della madre di Anna Laura Pedron e degli altri familiari. La procura nel 2016 chiede di archiviare il caso. Rossette non rilascerà mai dichiarazioni sulla vicenda, a eccezione delle sedi giudiziarie. Nei giorni, nei mesi e negli anni del processo si torna a parlare di Tel Sensao, di Renato Minozzi, della comunità. Si ripete che quella presunta setta fosse in grado di manipolare le menti dei suoi adepti, di condizionarne le azioni. Man mano che passano i giorni e le settimane, appare chiaro che per quanto bizzarra, quella comunità c'entra poco col delitto. Sì, all'inizio addirittura la madre del ragazzo, Rosalinda Bizzo, viene indagata per favoreggiamento e occultamento del cadavere, ma le accuse poi cadono. E le uniche tracce di DNA rilevate nell'appartamento, che non siano di Pedron o Rossette, appartengono ad Andrea, l'allora bimbo di 20 mesi cui la nostra protagonista faceva da babysitter. E poco a poco questa triste vicenda sembra evaporare. Evapora Tel Sensao, evaporano i voli astrali su Pordenone, evaporano le vicende processuali, le ambizioni di Renato Minozzi, i silenzi di Davide Rossetto, ed evaporano i ricordi, tutti, di ogni tipo. Ci restano le amarezze di una storia che resiste soprattutto su titoli di giornali, che non vanno oltre cose del tipo il giallo della babysitter della setta, il mistero della babysitter uccisa. E resta, ovviamente, il dolore di Paola, Giuseppe, delle sorelle Silvia e Francesca e di tutte le persone che hanno voluto bene a una ragazza di 21 anni, posata, curiosa e bellissima, che voleva fare la giornalista. Persone che oggi la salutano rivolgendosi alle poche fotografie a disposizione e che le hanno sempre voluto bene, non solo nei giorni sì, ma anche quando era cupa e introversa, anche quando frequentava Tel Sensao, anche quando si faceva chiamare Eviana e si chiudeva nei suoi silenzi, incapace di comunicare con tutto il mondo fuori. Anche quando era più semplicemente un'altra Anna Laura. Sono Francesco Migliaccio. Dopo questo episodio ci prendiamo una piccola pausa di qualche giorno per poi tornare con nuove storie di Demoni Urbani. Seguiteci sui social degli Ascoltabili per avere altre informazioni. A presto.
Demoni Urbani è un podcast degli Ascoltabili, parte di Cast Edutainment, a cura di Gianluca Chinnici. Questo episodio è scritto da Giuseppe Paternò Raddusa. Coordinamento editoriale Eleonora Chiomento. Sound design Francesco Campeotto. Producer Ilaria Villani.